Vogliamo leggere in Atti capitolo 2 e leggiamo dal versetto 37. Nella prima parte del capitolo viene riportato ciò che è avvenuto il giorno della Pentecoste. Lo Spirito Santo che è sceso sui 120. Vediamo poi che sono usciti per le piazze predicando il Vangelo e ha preso la parola Pietro, ha portato una parola preziosissima. Termina il discorso che doveva portare e il versetto 37 dice delle folle. Uditi queste cose, essi, tutte le persone presenti in piazza, dopo leggiamo che 3.000 si sono convertiti in quel giorno, leggo da capo, uditi queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Amen. La frase che desidero condividere con voi principalmente è questa domanda. Fratelli, che dobbiamo fare? La parola che ho oggi aveva bisogno degli interventi che ci sono stati, perché la mia esortazione per voi stamattina è basata proprio su questa domanda. Fratelli, che dobbiamo fare? Quando ascoltiamo la parola del Signore, qualcuno dice, oh che bello! Oh, mentre c'era la parola mi sentivo addosso un brivido, sentivo un calore, era così bello, sono contento che ero presente in questo culto, ma tutto finisce lì, la bellezza del momento, la gioia e anche la benedizione del Signore. Però la domanda che ognuno di noi deve porsi quando c'è la parola del Signore e questo, fratelli, che dobbiamo fare? Chi si ferma con che bella parola ha solo forse neanche la decima parte della benedizione che il Signore vuole dare a chi ha sentito la parola, perché già il Signore per natura, e qui è uno dei segreti della Trinità. Dio è un Dio che dialoga eternamente all'interno della Deità. Padre con il Figlio, Figlio con lo Spirito, Spirito con il Figlio e con il Padre. C'è dialogo. E l'eternità nostra sarà non uno stato di fermo, non un'esperienza statica, ma sarà uno scambio costante. Una reazione nostra a ciò che Dio ci rivela, che porterà ad un'esperienza nuova, che ci porterà a annunciare, a benedire il Signore per cose sempre nuove, mentre si rivela a noi, mentre vediamo un'altra faccia, un po' come, non so, una pietra preziosa, la giri e puoi dire ecco è lì, ma come lo giri? Ma è sempre diverso, così sarà l'emozione del cielo. C'è dialogo c'è azioni e reazioni, c'è discorso e risposta, c'è domanda e risposta, causa e effetto, che poi l'effetto causa qualcos'altro che ha il suo effetto per essere sempre in moto. Questa è la visione che Dio ci dà di sé, anche in Ezechiele, con quella figura così difficile da comprendere, in movimento, cose che girano, ma in modo che, non so, si separano, ma sono sempre insieme, quel mistero della presenza del Signore. E così anche oggi. Se non c'è risposta, anche noi andiamo avanti e ci rivolgiamo ad altri. E se non c'è risposta in noi alla parola del Signore, il Signore si rivolge ad altri. Quale risposta c'è stata in noi alle parole che ci sono state rivolte? Quale risposta ci sarà in noi alla rivelazione della volontà di Dio per noi? Quale risposta ci sarà in noi alla rivelazione della persona di Dio? Chi è che può stare fermo e non so, entusiasmarsi, sentirsi dire ti amo a tutti i livelli è sempre una cosa bella, però se il cuore non reagisce, abbiamo iniziato anche con una lettura da Geremia, parlando delle cose belle, benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Prima di questo brano c'era il famoso parallelismo ebraico, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto. Di solito, fratelli, quando si deve a questo punto, in altri brani, anche dello stesso Geremia, di Isaia, anche nelle parole di Gesù, ti allontani dalla fonte di vita, ti allontani dall'acqua e muori. Geremia ci dà una cosa anche molto bella, che questo non sia in noi. È scritto egli come quell'uomo che confida nell'uomo, egli è come un tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede, abita in luoghi aridi nel deserto, in terra salata senza abitanti. Giunge la benedizione del Signore e non lo vede. Questa è una tragedia. È una persona che è tanto amato ma pensa di non essere amato da nessuno. È qualcuno che ha il medico lì a fianco ma dice non c'è nessuno che mi aiuta. È uno che sta per morire e non sa che colui che è la vita è là vicino a lui per dare guarigioni e salute e vita. E anche quando si morisse c'è colui che è la vita. E chi crede in Lui, è scritto, non morirà mai. Chi vive e dimora in Gesù non morirà mai, non vedrà la morte. E la povertà di tanta gente sta proprio qui, che non vedono quello che hanno. E sono ricche e pensano di essere povere. Perché questo qua? Perché non c'è quel dialogo, quella reazione all'esortazione del Signore. Che dobbiamo fare, fratelli? E qual è la risposta in ciascuno di noi? Permettetemi di riprendere le parole di prima. Il regno di Dio. Il fratello ci ha parlato di tre parabole del regno di Dio. La Chiesa, ma ciascuno di noi deve riconoscersi in queste parabole. Noi tutti facciamo delle scelte. di fare questo invece di questo. Se si fa questo, non si può fare quest'altro. In questo senso, uno vende tutto quello che ha per comprare quel campo col grande tesoro, o per comprare quella perla. Fratelli, la mia domanda, non voglio ripetere l'esortazione che c'è stata di grandi benedizioni, ma che dobbiamo fare dopo aver sentito queste esortazioni? Quali scelte facciamo? Non ho tempo per venire in chiesa, non ho tempo per leggere la Bibbia, non ho tempo per visitare gli ammalati, non ho tempo per i non credenti, per dedicare del tempo a loro perché possano ricevere la parola. Fratello, sorella, la parola deve trovare una risposta in te. Cosa venderai? Se diciamo che bello, non viviamo l'esperienza comunitaria come dovremmo. Vogliamo ascoltare la parola, specialmente in una chiesa come la nostra, ma come ogni chiesa del Signore, così dovrebbe essere ogni chiesa che porta il nome di Cristo. Ogni chiesa dovrebbe essere un corpo profetico, perché lo spirito della profezia è in mezzo a noi e parla, conosce il cuore. E tocca una persona come il primo che ha parlato, il secondo, il quinto che ha parlato, per rispondere o alla tua domanda o ad un bisogno che c'è nella tua vita. La Chiesa ha questa identità. Per questo non crediamo nel pulpito come luogo unico dove viene data la parola. Il pulpito sì, ha la sua importanza, però come credenti evangelici crediamo che Dio parla e si serve di ogni singola parte del corpo perché ogni altra parte sia benedetta, ma ci sia una risposta, un ascolto attento per individuare la parola del Signore nella parola data e una risposta in noi. Un altro fratello ha portato della salvezza, la santificazione e la giustificazione, il servizio con una buona testimonianza. La buona testimonianza. Siamo di buona testimonianza. Abbiamo una vita che ci autorizza a compiere l'opera del Signore. Abbiamo letto da Primo Timoteo 3 alcune delle qualità che deve avere uno che serve il Signore. Lo voglio estendere ad ogni persona che vuole impegnarsi nell'opera del Signore. Non dedito al vino, non tirchio con i soldi, generoso, sottomesso ai fratelli, inserito bene nel corpo, senza dire, oh, sono io la risposta, sono io la soluzione dei problemi, faccio io. Il Friuli è una terra terribile per questo, perché abbiamo visto che quando uno cerca di muoversi da solo, combina ben poco. Magari in altri posti è più facile per uno emergere. C'è lui, andiamo. Il Friuli chiede un popolo zelante, un corpo composto da più parti che cammina in armonia, in armonia ogni parte con l'altra, coordinato. E questo è essenziale. Riceviamo questa parola con lo spirito di questi 3.000 in Atti degli Apostoli. Fratelli, che dobbiamo fare? Cioè, come devo cambiare io per qualificarmi per il servizio? Perché alla fine ognuno di noi, già abbiamo fatto altre volte, quanti di voi sarebbero già morti? se non fosse per un intervento particolare del Signore nella vostra vita. Quello che abbiamo non è nostra. La vita che abbiamo non è nostra perché la viviamo come vogliamo noi per piacere a noi stessi. La nostra vita è stata poi acquistata. Una parola anche dello studio biblico ieri pomeriggio. Quel discorso di Gesù, dobbiamo pagare le tasse. Hanno chiesto in poche parole, Gesù ha chiesto una moneta, c'era l'effigie, c'era l'immagine di Cesare, allora date a Cesare quello che è di Cesare, c'era l'immagine di Cesare, allora questa sarà roba sua, datelo a Cesare. Ma il pensiero che abbiamo avuto ieri, vi guardo tutti, vedo l'effigie di Gesù in te, lo vedo in te, vedo l'immagine di Gesù stampato, l'impronta di Gesù sulla vostra vita. Allora vi dico una cosa, la vostra vita non appartiene più a voi. Di chi è l'immagine? Di Dio. Allora voi appartenete a Dio, siete suoi, non per vivere la vostra vita seguendo le passioni, le concupiscenze, i desideri carnali che affliggono tutti gli uomini, che vengono anche giustificati e proposti qualche volta addirittura come un bene per la società. La nostra vita non ci appartiene più perché abbiamo su di noi l'impronta di Dio, l'immagine di Gesù in noi, la nostra vita appartiene a Lui. Cosa hai tu che non hai ricevuto? La vita che hai oggi va vissuta a gloria del Signore. E permettetemi una parola che è venuta anche stamattina. Non so se fa parte di una parola data già, ma Dio ha profetizzato per questo giorno. Nella Bibbia troviamo che ha profetizzato la prima venuta di Gesù, ha profetizzato la sua morte, la sua risurrezione, ha parlato della prima chiesa, ha parlato della Pentecoste, ha profetizzato e ha fatto scrivere queste cose e ha parlato anche del ritorno di Gesù Cristo. Ma voglio dire che Dio, senza farlo scrivere, ha parlato anche di questo giorno, come a un piano per il mondo. Ha parlato di questo giorno, ha parlato per domani, ha profetizzato, ha dato una parola per martedì, per mercoledì, ha dato una parola per il Friuli in questo anno, in questo decennio, ha dato una parola. È segreta, è presso di lui, ma l'ha già pronunciato, ha già espresso a livello profetico, e dico, ma qualcosa ha comunicato a noi, ma Dio ha un piano per noi e ha già parlato per la salvezza di persone, per chiese che devono nascere a gloria sua. Ha profetizzato sulla gloria che il Friuli deve dare al figlio. Ed è per questo che ognuno di noi deve dire, Signore, la vita che ho e la vita che vivo, non la voglio vivere più per me stesso, lo voglio vivere per te, non lo voglio vivere per te, lo devo vivere per te, perché non è più mia per gestirlo a piacimento mio. Abbiamo letto in Deuteronomio del servizio. Vogliamo gioire perché Dio, non so, ci sono degli dèi che hanno bisogno di sacrifici umani. Ci sono dei che hanno bisogno di oro, e se non portate oro, e se non bruciate bufali ed altre cose simili, non si placa l'ira di quel Dio. Il nostro Dio dice, presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, non per essere uccisi, ma per vivere da morti che sono risuscitati e vivono non più per se stessi, ma per la gloria di Dio. Questo è il sacrificio di lode che il Signore vuole ricevere da noi. Ma la cosa grande è che Dio non ha bisogno di manodopera. Se noi abbiamo un progetto, assumiamo gli operai, venite ad aiutarmi. Dio, quando chiama al servizio, e qui c'è la maturità cristiana, quando Dio ci chiama al servizio, non ci chiama a lavorare per Lui, ci chiama a lavorare con Lui, essendo partecipi del suo spirito, partecipi della sua potenza, partecipi della sua sapienza, la sua saggezza, partecipi del suo amore. Perché pensate, e qui c'è l'aridità di Geremia, della gente che non cammina con il Signore, che ha una vita che non vale la pena vivere, che purtroppo regolarmente mi trovo davanti a persone che vogliono buttare via la loro vita. Anche ieri ho avuto occasione di parlare pieno di bende, tutto il corpo, le braccia piene di cerotti dove era cercato. Il Signore non vuole la nostra morte, ma vuole innanzitutto che capiamo che siamo tanto, ma tanto amati da Lui. Questa è già una benedizione, è una doccia, è un'immersione nel sole in pieno estate dove stiamo lì a ricevere tutti i raggi benefici del sole, il calore, la salute che ci... Oh. Però questa è solo la minima parte, perché la maturità e la pienezza dell'amore non è soltanto una questione di oh, ricevo, ricevo, ricevo. L'amore di Dio lo comprendiamo quando l'amore di Dio ci riempie al punto che possiamo amare altri. Questa è la comunità che abbiamo noi. L'amore di Dio entra in noi e raggiunge la pienezza quando si esprime verso altri. Ed è per mezzo di quest'atto che raggiungiamo la maturità, che possiamo dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Fratelli, io sto ripetendo ciò che voi mi avete dato stamattina. Il Signore vi benedica per chi si è alzato e ha condiviso queste parole, che fra l'altro ho notato in alcune delle cose nuove, una nuova maturità. Benedico il Signore per questo, ma il problema è questo: cosa faremo adesso? Cosa diremo davanti a queste esortazioni? Fratelli, che dobbiamo fare? Pietro disse poi a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Alleluia. Fratelli, vogliamo avvicinarci a Dio portando queste parole che abbiamo ricevuto oggi. Queste parole, dico, ma questa parola la portiamo al Signore portando noi stessi, perché sappiamo che da 12 la Chiesa è cresciuta, e poi erano in 120, e poi erano in 3.000, e poi altri 5.000, e poi altri... Oh, il Signore operando in pochi può essere di benedizione a molti. Io ho detto che si è iniziato con 12, si è iniziato con uno, che era il Signore Gesù Cristo. Vogliamo noi, fratelli, avvicinarci ai nostri fratelli dei tempi antichi, avendo lo stesso spirito che era in loro, ma poi ci avviciniamo al Signore Gesù che ci chiama anche oggi, perché singolarmente, che poi come comunità, camminiamo in ciò che Egli ha preparato per noi. Amen.